File 10, pagina 79. A Roma, con lo spavento mio e di chi mi sta vicino, finì nella clinica di sempre, ormai familiare. Ricominciarono le fleboclisi e i nuovi esami, senza esito rilevante, a parte il colon impazzito e l'abbondante diverticolosi intestinale. Come ogni volta dopo 2 o 3 giorni, potei ritornare a casa, ma al contrario del solito, pur essendo felice, sentivo che qualcosa non funzionava. In strada mi prendevano degli smarrimenti, delle insicurezze fisiche e i piedi erano troppo incerti sul terreno. Avevo perso anche quel benessere e quel senso di protezione che mi rasserenava da sempre non appena entravo in casa, da qualsiasi luogo tornassi. Pur non volendo parlarne a nessuno, l'inquietudine interiore mi stava procurando una sorta di panico. Se ero seduta, temevo di non potermi più alzare, se camminavo, di non potermi più fermare. Se dormivo, con l'aiuto dei sonniferi, credevo di non potermi più risvegliare. Stavo così male nella mia pelle che avrei voluto strapparmela di dosso. Il corpo era tutto indolenzito e l'unico pensiero che non sfuggiva alla mia mente era quello della morte. La solitudine, restare solo a casa, mi terrorizzava per scacciare, allontanare pensieri e malesseri. Mi elencavo tutte le cose belle che finora avevo amato e di cui avevo goduto giorno per giorno, anno dopo anno, e che avrebbero comunque dato un senso alla mia vita, anche se non avessi più potuto testimoniare. L'immutata gioia di contemplare il volto di mio marito, che dopo 40 anni era diventato uno specchio in cui mi vedevo anch'io, mangiare il buon pane italiano, che mi piaceva tanto, riempire la casa di fiori, che amavo guardare, giocare infantilmente e prendere meno sul serio il mondo, vivere per vivere, o meglio imparare a vivere, e perché no, cantare, mi piaceva tanto, cucinare e scrivere, unica libertà vera. Presa com'ero dalla mia salute psicofisica, quando mi giunse la telefonata a ricordare gli ultimi impegni rimasti, per tutta risposta, invece di dire l'ora di arrivo del mio treno, scoppiai a piangere come una bambina spaventata per qualcosa che deve fare e non può fare. L'interlocutrice esterrefatta, delusa, pur facendomi sentire in colpa, non poteva che consolarmi e augurarmi di stare bene al più presto. Un medico scrupoloso, umano più di altri, che avevo conosciuto durante il mio ultimo ricovero, mi prescrisse una nuova cura gastroenterologica e, mantenendo la promessa, mi seguiva con dolcezza per telefono o veniva a trovarmi se lo riteneva necessario. Accennò anche lui a una visita neurologica e rise quando gli dissi che in passato avevo già visto un neurologo per 17 minuti dopo 2 ore di attesa, una visita di tipo militare e 2 psicofarmaci buttati via perché mi avevano procurato degli incubi terrificanti. Mi pareva di stare appena meglio quando ricevetti una seconda telefonata da Trieste. Una voce soave mi pregava di intervenire a una serata presso la biblioteca comunale o in comune per parlare di me. Ossia, nella mia esperienza dietro il filo spinato, non posso morire, salì da sé il mio tono, sto male. Oh, mi dispiace, disse la sconosciuta stupita, imbarazzata e sempre più dolce, come se stesse parlando con un pazzo, mi chiese scusa, mi augurò anche lei di guarire e rinnovò l'invito per quando avrei voluto io. Spiegai che stavo attraversando un brutto periodo, probabilmente non sarei andata più da nessuna parte. Ma che dice? dispiaciuta per me per sé, avendomi già promesso anche in un liceo cittadino, le lasciai uno spiraglio di speranza e ci salutammo con calda simpatia per risentirci magari dopo le vacanze estive, quando sarei stata meglio. Con la riapertura delle scuole, dire no senza piangere o gridare mi preoccupava e non poco. Avrei voluto difendermi con calma, rivendicare il mio diritto di esistere senza l'eterno dovere di testimoniare, ma i miei no, anche se detti male, non pareva bastassero per abortire Auschwitz. Intento che giorno dopo giorno pareva più difficile, dopo oltre mezzo secolo di gravidanza cattiva, di convivenza forzata, forse avrei avuto bisogno di un aiuto esterno, di qualcosa che mi tranquillizzasse e mi assolvesse dalla colpa che ogni mio rifiuto aumentava. Né le medicine placavano il mio malessere, soprattutto con l'arrivo del grande caldo. La collina, dicevano, ti farebbe bene, la montagna, un bel viaggio che hai sempre desiderato. Ma ero incapace di muovermi, di desiderare altro che stare meglio. Un appoggio psicoterapeutico, suggerivano a mezza voce. Un buon neurologo, mi consigliava il mio medico, anzi mi fissò un appuntamento. Il neurologo, alto, robusto, cortese, sempre sorridente, mi accolse quasi con le braccia aperte e senza mai smettere di sorridere. Mi indicò la sedia di fronte alla sua, nello studio di un ospedale nuovo, lindo ed efficiente, come un grande albergo, dai marmi lucidi, dall'aria troppo gelida in confronto all'esterno afoso e inquinato. Chiese nome, cognome e l'età con serena ilarità, al contrario di me ansiosa, seria e tesa. Malattie? Oh, niente di particolare. Due operazioni, male alla testa, alla pancia, alle ossa, insonnia e... Malattie dei suoi genitori? Non so, non vivono più. Di che malattia sono morti? Non erano malati, dissi così piano che non dovette sentirmi. Con il costante sorriso, scarabocchiando su un foglio senza guardarlo, continuò a fissarmi e a interrogarmi sui miei genitori. Reni, polmoni, cancro, cuore? Mio fratello ha problemi di cuore, mi venne in mente, anche mia sorella. I suoi genitori, signora, sono morti durante la Seconda Guerra Mondiale. Di che? Noi siamo ebrei, deportati nei lager nazisti. E di cosa sono morti? Mi guardava sempre sorridente e io sempre più tesa. Possibile che non sapesse niente e che continuasse a tormentarmi? Mi chiesi e rabbrividì per il freddo dentro e fuori. Mio padre, che malattia aveva, ricorda ora? Nessuna, è morto di fame. E la mamma, bruciata, buttai lì convinta di colpirlo, ma non batté ciglio né cambiò espressione. E lei di che cosa è stata operata? Occlusione intestinale? Causata da che? Non so, forse aderenze della precedente operazione. Pronunciò con il sorriso fisso e lo sguardo benevolo. Ma quando mi visiterà? Mi chiedevo, e lui continuava a interrogarmi sulle malattie familiari dei miei genitori, di quando ero bambina, se ne ricordavo qualcuna. Di cosa avevo sentito lamentarsi mia madre e mio padre? La mamma, dolori di testa, sì, sicuro, e papà, di dolori reumatici e mal di denti. Parlavo con grande difficoltà, come se avessero commesso dei delitti e fossi costretta a testimoniare di fronte a un inquisitore. E anche lei soffre di reumatismi? Sì, tanto. Lo guardai quasi con sfida e mi sforzai di non piangere, sopportando l'ansia che mi rompeva la voce. Mi visita? Osai chiedere. Non serve, non la tocco neppure. Mostrò le grandi mani aperte come chi si arrende a metà e continuò a sorridere. Lei è depressa, si vede, diagnosticò senza sfiorarmi, e io tacqui al suo interrogatorio gaio, che era un tormento, tanto avrebbe continuato a sorridere come prima, forse per autodifesa dai malati, o per sdrammatizzare i loro problemi per rallegrarli. Come se intuisse e leggesse nei miei pensieri, si mise a raccontarmi una barzelletta sugli psichiatri e neurologi come lui. Un malato si lamenta di avere addosso degli insetti e mentre parla cerca di togliersi con dei gesti, via via, e il medico dall'altra parte lo rimprovera di buttarglieli addosso e comincia a cacciarli via anche lui, concluse ridendo, e risi anch'io. Infine mi consigliò di prendermi un cane o un gatto, di andare a giocare a tennis, a cavalcare o giocare a carte, uscire nel mondo, incontrare gente, aggregarmi a un'associazione cattolica di volontariato. Insisteva con le associazioni cattoliche e mi prescrisse un solo antidepressivo in dose lieve che secondo lui avrebbe fatto passare ogni mio dolore. Più che mai scettica, lo salutai mentre mi incoraggiava con le associazioni cattoliche, aggiungendo di chiamarlo a casa quando volevo dopo le 9 di sera. «Cosa pensa di una terapia di appoggio?» chiesi uscendo. «Ah, la psicanalisi», rise, «per carità». «Non l'analisi, un piccolo aiuto. Esca, vada a nuotare, vada in collina, si diverta e mi chiami, eh?» Mi sollecitò con un ultimo sorriso. «Ah, la medicina che le ho prescritto le farà effetto solo tra un paio di settimane». «Allora?» chiesero mio marito e un amico che mi attendevano fuori. «Credo che mi abbia preso per una signora borghese annoiata. Ma gli avevi detto di te ciò che hai vissuto?» «Qualcosa, ma non sembrava ascoltarmi. Sorrideva, sorrideva sempre». «Devono sorridere», disse mio marito. «Voleva sapere della visita, che non c'era stata, e della diagnosi depressione. Tutto qua», si meravigliò. «Solo allora mi venne in mente che mi aveva anche detto che era una signora piena di vitalità e che dimostravo molto meno della mia età, che ero forte, piena di cose da dare. È vero, tu rinasci dopo ogni crisi come la fenice dalle ceneri. Sei qualcosa che nessuno ha mai visto, tantomeno i medici. Cosa vuoi che capiscano di una come te? Per di più straniera ed ebrea», rise pure lui, come il neurologo o psichiatra, «per allontanare i miei fantasmi. Sei bravissima, hai rinunciato, hai detto di no già a 2 impegni, hai scritto un libro diverso, stai facendo dei passi da gigante, crolli e ti rialzi, la base è sana, solida, vedrai che ne esci del tutto. Sono fiducioso, ti conosco, sei una costante sorpresa anche per me». Prima che chiudessero le scuole per le vacanze estive, mi chiamò una professoressa da un liceo romano dove ero già stata. Mi pregò proprio nel nome di una profuga dalla ex Jugoslavia, una ragazza di 16 anni che abitava dalle suore della Pia Casa di Carità, di incontrare almeno lei, se non volevo tornare da tutti i suoi allievi. Potevo dire di no senza sentirmi peggio che mai? E come avrei fatto a negare un appuntamento con una universitaria di Napoli che stava preparando una tesi sui miei libri, o con un ungherese che mi aveva avvisato per telefono del suo arrivo per lo stesso motivo? Che via d'uscita c'era da questo girone che mi dava anche molto? Questa strada cieca, murata, senza la possibilità di oltrepassarla? Le giovani laureande e la studentessa dell'ex Jugoslavia mi interrogarono con intimidita ammirazione, come se fossero di fronte a una reliquia, un monumento umano che parla e parla fino a perdere la voce, ma non riesce ad avere un'attenzione paziente né risposte precise, come se dettasse un documento che non può contenere il minimo errore. Terminati gli incontri, decisi l'ultima carta, cercare una terapia d'appoggio, per l'analisi era troppo tardi. Pagina 86.